È uscito recentemente un libro molto interessante dedicato a Giovannino Guareschi, dal titolo Giovannino Guareschi, una vita controcorrente a cura di Alessandro Gnocchi, edizioni Ares. Si tratta di un libro molto interessante, stimolante, che Alessandro Gnocchi, uno dei più grandi esperti dell'universo guareschiano, su attivo decine di opere, anche in collaborazione col compianto Mario Palmaro, riguardo la figura di questo grande scrittore italiano. E in questo libro inizia attraverso delle istruzioni per l'uso, riguardanti proprio l'inattualità del signor Giovannino Guareschi, secondo Alessandro Gnocchi. Ed è una rilettura interessante attraverso la biografia di questo grande scrittore conosciuto per la saga di Mondo Piccolo e per i personaggi televisivi anche molto famosi legati a Don Camillo e Peppone. Ecco. E scrive appunto nelle istruzioni per l'uso Alessandro Gnocchi che ha ripreso dallo scaffale la sua biografia precedente di Guareschi che era uscita nel 1998, ma non per ritrascriverla, ma per riscriverla. Quindi, ha sottratto da quel vecchio scritto la maggior quantità possibile di Alessandro Gnocchi e ha lasciato sostanzialmente solo Giovannino Guareschi, un'opera quindi di scrematura che non riguarda tanto le note vicine all'interpretazione dello stesso Alessandro Gnocchi, ma quanto riguarda il banco di prova suscitato appunto dall'interpretazione di Giovannino Guareschi. E questo libro, ecco, fin dalle istruzioni per l'uso, ci avvia verso gli 11 capitoli, che adesso spiegheremo un attimino per avvicinare a quest'opera. Ovviamente daremo solo degli spunti, spero significativi, in modo da suscitare l'interesse per acquisire e leggere con più attenzione questo libro a cura di Alessandro Gnocchi, uno dei più grandi esperti di Giovannino Guareschi. E cita ancora nelle istruzioni per l'uso il caso che portò in prigione lo stesso Giovannino Guareschi nel 1954, quindi la vicenda legata alla pubblicazione di su Candido delle lettere a firma del leader democristiano Alcide De Gasperi. Ecco, ancora ripercorre le vicende legate alla nascita proprio di questa saga, di questo luogo letterario, scrive Alessandro Gnocchi, suscettibile di lettura politica, qual era Mondo Piccolo, ossia l'universo dove Don Camillo, Peppone e la loro gente vivevano, amavano, combattevano, credevano, morivano, riconoscendo la luce discreta del Cristo dell'altare maggiore. Ecco, sappiamo che uno dei principali protagonisti della saga di Mondo Piccolo non era tanto Don Camillo e Peppone, pur figure significative, ma era proprio il Cristo crocifisso, ecco, che per Giovannino Guareschi rappresentava proprio il realismo della carne, l'incarnazione, infatti era alto più di 3 metri. Ma riprendendo un pochino il libro di Alessandro Gnocchi su Guareschi, troviamo che già nel prologo, dal titolo Il Grande Silenzio, si inizia a riscoprire la Bassa, quella Bassa cioè emiliana, e in particolare a Roncole Verdi, proprio a 2 passi da Busseto, dove negli anni 50 trasferì un po' la sua vita anche familiare, aprendo un bar, aprendo poi anche un ristorante. E costruendo quella struttura, quella sua casa mai completata dal nome L'Incompiuta. Ecco, adesso lì a Roncole Verdi, oltre che al Caffè Guareschi, rimane la mostra permanente a cura del figlio. Prima c'era anche la figlia Carlotta che è morta nel 2015 e proseguita anche dai nipoti. E lì c'è anche la tomba, il cimitero, dove sono seppelliti Giovannino Guareschi, la moglie Ennia Pallini ed anche la figlia Carlotta. Allora, questo grande silenzio, ci spiega Alessandro Gnocchi nel prologo, è quello che interroga l'uomo che si ferma, risponde e non sarà più quello di prima. Citavo la tomba, ecco, sulla tomba di Guareschi. C'è il ritratto in bronzo che lo scultore Luigi Froni li fece nel 1953. Ecco, ricordiamo che Guareschi è vissuto e nato il 1 maggio del 1908 ed è morto nell'estate del 1968. Gnocchi sottolinea proprio la peculiarità, la popolarità della scrittura guareschiana, che sta nella consapevolezza che non tutto si può vedere e mostrare, non tutto si può dire. Guareschi, infatti, afferma Gnocchi, ha usato il simbolo senza essere simbolista, ha trascritto il reale senza essere realista, ha raccontato il vero senza essere verista. Ha detto le cose dello spirito senza essere spiritualista. Ha descritto la modernità senza essere modernista e ricordato la tradizione senza essere tradizionalista. E ha badato per tutta la vita ad iscriversi ad alcuna scuola letteraria, rimanendo sempre completamente libero. Ecco, la radice quindi dell'opera guareschiana, scrive ancora Gnocchi, sta nella consapevolezza che le parole, il linguaggio, servono per dire, pensare, ma anche per tacere. Si interroga poi Alessandro Gnocchi sulle ragioni di questo grande successo che hanno portato poi negli anni 50 alla realizzazione di questi film con Fernandel, Gino Cervi, ecco Don Camillo, il ritorno di Don Camillo, eccetera, che ancora adesso mietono successi quando vengono, seppur in bianco e nero, ripresentati nei teleschermi televisivi. E si chiede appunto, non si possono spiegare altrimenti un successo ed un affetto che dopo tanti anni continuano a fare il giro del mondo. E questo è soprattutto ascritto al fatto che Giovannino, attesta Alessandro Gnocchi, fosse un uomo sincero, senza alcunché da nascondere. Tutti possono sollevare il cofano del mio diesel, diceva lo stesso Guareschi, e studiare il vecchio cuore di un figlio della Bassa, come diceva in un raccontino tratto dal Corrierino delle Famiglie, un'altra delle sue opere del Guareschi formato famiglia. Alla fine di questo prologo c'è una frase molto interessante che io qui vi leggo, profonda, laddove Gnocchi scrive: Guareschi aveva intuito che al fondo della cultura incombente stava la soppressione dell'idea di Dio, di creazione e di creatura. Ecco, poi inizia a spiegarsi gli 11 capitoli che, ripercorrendo la biografia, la vita fin dall'infanzia, infatti il primo capitolo è proprio come sottotitolo L'incanto dell'infanzia, ma ha soprattutto quel tepore che scalda ancora, che fa riferimento ad uno dei suoi racconti più affascinanti, che ci fa in parte sorridere, ma che ci fa pensare e commuovere, che è stato Giallo e Rosa, ossia quello che riguardava l'incontro durante il Natale nella sacrestia di Don Camillo, che stava sistemando il presepe, e da lì, ecco, iniziano a ripitturare insieme le statuine del presepe, e quando gli tocca Peppone di sentire nelle sue palme della sua mano il bambinello rosato, ecco che in confronto al giallo della sua mano, ecco che Questo bambinello ne avvertiva il tepore che scalda ancora, quindi. Ancora si interroga Gnocchi sulle chiavi del successo di Guareschi e scrive: la più universale è quella capace di aprire il cuore di ogni lettore. Dimora qui nella sua infanzia a Fontanelle, quindi inizia a ripercorrere la vita, quindi la nascita il 1 maggio a Fontanelle di Roccabianca nella provincia di Parma e poi per arrivare a quello che è stata la saga più famosa, più conosciuta, portata anche nei teleschermi, che è stata quella di Mondo Piccolo. E infatti Mondo Piccolo, rileva ancora Gnocchi, è un mondo restaurato nell'incanto che il mondo grande ha perduto e non sa ritrovare. Ecco che allora, ripercorrendo proprio quel 1 maggio, quindi festa di San Giuseppe, ma nella bassa parmense teatro appunto di comizi e di rivolte socialcomuniste, era il 1 maggio, il giorno della festa del lavoro, quando nacque Giovannino Guareschi. Appena nato, infatti, il piccolo Giovannino venne presentato al capo dei manifestanti socialisti di allora, che si chiamava Giovanni Faraboli, nella piazza proprio vicina al luogo natio di Giovannino Guareschi c'è proprio una statua che sembra Peppone, ma che invece ritrae proprio scolpito Giovanni Faraboli. Ecco che quest'uomo si fece alla finestra e disse ai comizianti radunati nel cortile che Giovannino Guareschi sarebbe stato un nuovo campione dei rossi socialisti. E scriveva in questo senso poi successivamente lo stesso Guareschi: sarei dovuto diventare un campione dei rossi socialisti. Accadde quel che accadde, oggi se qualche capo dei rossi potesse avermi tra le mani nei paraggi di una finestra aperta, non esiterebbe a buttarmi nel cortile, ma intanto mi è rimasto nella carne il tepore delle mani forti del capo dei rossi d'allora. Ecco, vedete quindi questo tepore che riprende un pochino quel racconto di Peppone con in mano il bambinello, è una caratteristica della poetica guareschiana, in cui vengono espressi in modo stupefacenti tutte queste note riguardanti i sentimenti umani. Nel secondo capitolo, ripercorrendo sempre la biografia di Guareschi, dal titolo Io abitavo al Boscaccio, parla della città e la nostalgia della campagna. Anche qui si fa riferimento, tra gli altri, a un film, Il ritorno di Don Camillo, uscito nel 1953, in quella scena nella quale il bambino, cioè il figlio di Peppone, viene così salvato allargando le sbarre del posto dove era stato rinchiuso nel collegio, ed è interessante che ci sia espressa un po' questo pensiero. Bisognava dunque allargare le sbarre della prigione e puntare lo sguardo nell'infinito. In quegli anni, quelli dell'adolescenza e della prima giovinezza, prese forma e si rafforzò il legame del futuro scrittore con la sua arte narrativa e il senso del mistero divino. Ecco, tutto col passare degli anni, sottolinea ancora Alessandro Gnocchi, queste fantasie avrebbero trasmesso vita e ricordi e sarebbero divenute la cifra di Mondo Piccolo, cioè avrebbero rappresentato l'architrave di un mondo salvato, cioè quel puntino nero vagante tra il Po e l'Appennino, quella fettaccia di terra, come si narrava anche all'inizio dei film, che sta tra il Po e l'Appennino. Un processo spirituale, annota Alessandro Gnocchi, descritto anche da Chesterton in Ortodossia, quando dice che se c'è chi si commuove per l'immensità del mondo, perché non si potrebbe scegliere di commuoversi per la sua piccolezza? Ecco che l'aria di saga patriarcale di queste storie del Boscaccio richiama alla mente e allo spirito la maestosità del comandamento di onorare il padre e la madre. E non è un caso se Giovannino Guareschi, già da ragazzino, sottolinea appunto Alessandro Gnocchi, fu sempre attratto da figure paterne buone che le cercava anche quando tornava in città per la scuola, e tra queste una delle prime più significative fu quella di padre Lino Maupas, un francescano venerato in tutta Parma. E nel terzo capitolo, stiamo andando adesso un pochino più velocemente in modo da dare una scorsa e far comprendere il valore di questo volume, dal titolo La mia stanza era una soffitta di travicelli, dove parla della Parma scapigliata e un po' bohémienne, di cui narra il sottotitolo. E qui ci sono le vicende che riguardano proprio il percorso artistico iniziale di Guareschi, che ricordiamo era un valente disegnatore e illustratore. Infatti disegnava, incideva, scriveva, inventava, ma nello stesso tempo anche faceva ridere e sapeva commuovere. E già nel 1930 ecco che inizia le prime collaborazioni illustrando i raccontini di quello che sarà un po' il suo mentore di allora, cioè quel Cesare Zavattini, anch'esso maestro di umorismo. Tra l'altro, attraverso lui iniziò poi a collaborare anche Albertoldo, la rivista umoristica di Milano. E ecco, proseguendo poi nel successivo capitolo, il capitolo quarto, è proprio la scoperta di Milano, metropoli dal volto umano. Fu proprio lì che, appunto, nel 40 Giovannino ed Enya Pallini si sposarono, e quello stesso poi nacque anche Alberto. Poi nel 43, nella fine del 43, nacque anche la seconda figlia Carlotta. Ma in quegli anni ecco che Milano significava soprattutto questo nuovo quindicinale umoristico, dal titolo Bertoldo, dove lì, ecco, lavoravano personaggi emeriti come Giovanni Mosca, Vittorio Metz, Walter Molino, solo per citarne qualcuno, Marcello Marchesi, Carletto Manzoni, Giacomo Mondaini e così via. Il primo numero uscì appunto nel 1936, ma già lì Guareschi, ecco, iniziò queste dar vita a queste nuove rubriche, in parte che poi le riprese anche nel dopoguerra sul Candido, dal titolo Osservazioni di uno qualunque, e anche Il cestino, dove aveva instaurato un dialogo con i lettori che intendevano sottoporre i loro lavori al vaglio della redazione. Ecco, poi sul versante giornalistico, in quegli anni, sempre nel 40, 1941, ci fu anche la collaborazione importante col Corriere della Sera, laddove il direttore Aldo Borelli, ecco, colse proprio il talento di Guareschi ed iniziò proprio come inviato con un giro ciclistico di 1200 km con partenza e arrivo a Milano, descrivendo un po' tutti questi suoi itinerari in bicicletta. Nel quinto capitolo c'è l'esperienza traumatica e nello stesso tempo feconda del Lager, nel quale Guareschi si ritrovò dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43. Qui viene descritta, attraverso le pagine di diario clandestino, l'esperienza di Częstochowa. Appena arrivarono, quindi il 9 settembre del 43 fu catturato, e già il 20 settembre del 43 scriveva di Częstochowa, dove appunto in questo santuario della Madonna Nera furono guidati all'inizio della detenzione da un capitano della Gestapo. È interessante proprio così le impressioni che sono tratte da diario clandestino e qui riportate da Alessandro Gnocchi, cioè proprio l'ingresso nella basilica e quella espressione finale, che vi leggo: mi arresto perplesso sull'entrata, poi Poi riprendo ad avanzare e mi sembra di essermi sfilato dal mio corpo, coperto di stracci, ed averlo lasciato lì sulla porta, tanto mi sento leggero. Ecco che quindi, proprio in quell'esperienza di 2 anni nel lager, dal settembre del 43 fino al settembre del 45, ecco, rinforzò, maturò la sua fede. C'è proprio l'incontro con il Signore, queste esperienze spirituali veramente molto potenti, narrate anche in un'altra opera che è la Favola di Natale, scritta proprio per celebrare la Natività del 44, musicata dal compagno di prigionia Arturo Coppola e portata all'interno dei lager. Tra l'altro poi nel 45 la stessa favola, l'indomani della liberazione, fu ripresentata in scena all'Angelico di Milano, agli ex internati e alle loro famiglie. Ma quello che è interessante anche nell'opera poi successiva del 57, Ritorno alla base, cioè la cronaca del viaggio compiuto in Germania sui luoghi della prigionia, appunto col figlio Alberto, è che lui mai volle tenere un sentimento di vendetta, un sentimento di odio verso quell'esperienza. Ecco poi nel sesto capitolo si ha proprio le avventure, iniziano le avventure del Candido e quindi le battaglie per la libertà, con le nuove rubriche e anche con i nomi nuovi, tra cui Leo Longanesi, ecco, e molti altri, che apparvero fra le firme del nuovo settimanale umoristico Candido. E c'è anche un collegamento a un altro testo importante che si chiama Italia provvisoria, e poi c'è, ecco, all'interno di questo capitolo un po' le diverse rubriche che l'hanno reso famoso. Quindi visto da destra, visto da sinistra, il forbiciastro col suo giro d'Italia, la denuncia del triangolo della morte, ossia del clima di Messico d'Italia, degli ammazzamenti di civili e religiosi dopo la seconda guerra mondiale, nel primo dopoguerra. E quindi anche le rubriche tipo obbedienza cieca, pronta, assoluta, col famoso trinariciutismo diventato famosissimo e sinonimo di versare il cervello all'ammasso. Poi ci sono anche documentate le battaglie politiche già dal giugno del 46, cioè quello referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, e soprattutto quelle delle battaglie politiche, delle elezioni politiche del 1948, con le sue famose, cioè i famosi manifesti, che ancora adesso sono straordinari, efficaci anche dal punto di vista giornalistico, nel segreto della cabina elettorale, Dio ti vede, Stalin no, che fecero anche una parte la vittoria della Democrazia Cristiana contro il Fronte Democratico Popolare. Ecco, quindi davvero un libro estremamente interessante da scorrere, da leggere con attenzione, che uno studioso emerito di Guareschi come Alessandro Gnocchi traccia in questo libro, arrivando appunto al Don Camillo e al Mondo Piccolo, il miracolo letterario che noi tutti conosciamo soprattutto attraverso i film. Ecco, che fu presentato a puntate sulla rivista umoristica Il Candido, di cui già vi parlavo. Gli altri interessanti capitoli riguardano la produzione cinematografica, quindi film ricavati attraverso gli scritti di Giovannino Guareschi, che ebbero sempre tanto successo, soprattutto con i volti, finché erano in vita, di Fernandel e Gino Cervi, rispettivamente Don Camillo e Peppone, ma poi anche con la vicenda drammatica dell'anno di galera nel carcere di Parma, e con l'ultimo capitolo che riguarda, è ancora più forte, La speranza che la paura. Ecco, anche qui è interessante, fa vedere, intravedere, scorrendo un po' la vita di Giovannino Guareschi, quanto anche nel 63 uscì quel docufilm importante dal titolo La rabbia, con una parte assegnata visto da sinistra a Pierpaolo Pasolini e l'altra visto da destra al Giovannino Guareschi, in cui riuscì a leggere e intravedere con grande lungimiranza quello che sarebbe stata la rivoluzione del 1968. Ecco, da lì in poi ci furono poi altre collaborazioni con Oggi, in particolare quindi il telecorrierino delle famiglie con l'avvento della TV, ecco, laddove ecco, inventò altri personaggi che superano, che continuano un po' quella tradizione di grandi personaggi del mondo piccolo, e quindi uno addirittura inventato che si può riscontrare in Vita con Gio, che è la collaboratrice familiare giovanilista e progressista, ma anche poi molti altri legati anche alle vicende familiari e quindi poi ai figli e ai nipoti successivamente, per arrivare poi agli ultimi Don Camillo, i giovani d'oggi, e alla favola del 1967, La calda estate del pestifero. Ecco, e qui vorrei chiudere proprio rimandando chiaramente alla lettura completa di questo libro, citando dalla questa favola ultima di Giovannino Guareschi, La calda estate del pestifero. Trovo, insomma, scriveva Guareschi, come insegna appunto nel finale, che il progresso basato sull'elettricità, sulla chimica, sulla matematica ha popolato la terra e il cielo di strabilianti macchine, le quali, se hanno arricchito la vita materiale degli uomini, hanno impoverito fino a distruggerla la loro vita spirituale. Le favole che oggi tutti disprezzano e che nessuno più racconta ai bambini sono nate quando l'uomo, affinatasi la sua mente, ha avuto bisogno del soprannaturale, ed ecco perché vi ho raccontato la mia storia. Quindi c'è un legame con il soprannaturale, il divino, che si può riscontrare anche nella statura eccezionale del crocifisso e nel parlare dello stesso crocifisso con Don Camillo, ma anche il primato della coscienza, che resta un caposaldo della poetica di Giovannino Guareschi. Quindi invito tutti a leggere questo nuovo libro di Alessandro Gnocchi dal titolo Giovannino Guareschi, Una vita controcorrente, pagine 160, edizioni Ares.